Gaza anche oggi diversi segnali della fragilità del cessate il fuoco. A Gaza City l'esercito di Israele ha sparato su un pulmino uccidendo 11 membri della stessa famiglia. Netanyahu intanto ha smentito le voci di un'imminente riapertura del valico di Rafah, chiuso fino a quando Hamas non avrà mantenuto gli impegni. Schlein attacca sulla libertà di informazione dopo l'attentato a Ranucci, con l'estrema destra al potere è a rischio. Meloni reagisce male e dice sta delirando. Intanto il Sole 24 Ore è in sciopero perché oggi è stata pubblicata un'intervista a Meloni a firma di una giornalista esterna e non dalla redazione. Negli Stati Uniti grossa mobilitazione di piazza contro Donald Trump, più di 2500 sono le manifestazioni in tutto il paese. 8000 persone in piazza a Firenze per la ex GKN. Da 7 mesi i lavoratori sono in cassa integrazione dopo 15 mesi senza stipendio. 19:31, buonasera, il giornale di Popolare Network. La crisi a Gaza: nelle ultime 24 ore l'esercito israeliano ha fatto altre vittime nella striscia, mentre poco fa Netanyahu ha detto che, nonostante gli annunci provenienti da altre fonti, il valico di Rafah rimarrà per ora chiuso. Ennesimo segnale della fragilità del processo cominciato la scorsa settimana con il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. In studio c'è Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele.
Buonasera, in effetti anche oggi i segnali, Luigi, di questa fragilità sono stati molti. Le parole di Netanyahu che citavi tu contraddicono quanto detto nel pomeriggio dall'ambasciata palestinese in Egitto, secondo la quale il valico di Rafah dovrebbe riaprire lunedì, o avrebbe dovuto riaprire lunedì. Il primo ministro israeliano invece ha detto che tutto dipenderà dal rispetto degli accordi da parte di Hamas, a partire dalla restituzione dei cadaveri degli ostaggi, che sappiamo essere difficoltosa. E questa sera in Israele ci saranno delle manifestazioni proprio per fare pressione sul governo su questo punto. L'altro segnale della fragilità di questo passaggio che dobbiamo assolutamente citare è la morte, ieri ma annunciata oggi dalle autorità locali, di un'intera famiglia di 11 persone a Gaza City, morte provocata dal fuoco dell'esercito israeliano, che ha sparato su un pulmino che, secondo i militari, avrebbe superato, varcato quella linea che segna il ritiro dell'esercito. Questo è il fatto più grave dall'inizio del cessate il fuoco. Il problema è che molti palestinesi, anche per l'assenza di internet, non hanno le informazioni necessarie, e anche sul territorio non ci sono indicazioni chiare. Questa famiglia, per esempio, stava cercando di tornare nella sua casa, appunto a Gaza City. Intanto, infine, dopo l'Indonesia, anche l'Azerbaigian ha dato la sua disponibilità a mandare i suoi militari in un'eventuale forza di stabilizzazione che dovrebbe garantire la sicurezza a Gaza. Il Consiglio di sicurezza dovrebbe approvare una risoluzione preparata da Stati Uniti e paesi europei. Usiamo appunto il condizionale perché i tempi non sono ancora chiari.
Grazie. Grazie Manuele. Abbiamo intanto sentito come la restituzione dei cadaveri degli ostaggi israeliani sia uno dei modi più complicati da sciogliere in questi giorni, ma ricordiamo che ci sono anche molti cadaveri di palestinesi consegnati da Israele, le cui storie confermano le violenze su di loro da parte degli israeliani. Il servizio è di Virginia Platini.
Sono 135 finora i cadaveri di palestinesi restituiti da Israele, 15 per ognuno dei corpi degli ostaggi. La maggior parte ancora non sono stati identificati perché, spiegano fonti mediche dell'ospedale Nasser, dove sono stati portati, sarebbero necessari test del DNA, ma nella striscia non ci sono gli strumenti. Non è nemmeno noto quanti siano morti durante i combattimenti del 7 ottobre e quanti invece in seguito. I medici inoltre hanno denunciato, molti corpi avevano le mani legate e gli occhi bendati e segni compatibili con pestaggi e abusi o con esecuzioni. La CNN, che ha mostrato alcune fotografie ad esperti, ha confermato: prima di essere uccisi, alcuni sono stati legati e bendati. Anche molti prigionieri tornati vivi nella striscia e in Cisgiordania hanno parlato di torture, alcuni denunciando conseguenze permanenti, come la perdita della vista. L'ONG Medici per i Diritti Umani Israele ha commentato: non siamo sorpresi, abbiamo registrato centinaia di casi di tortura e morti nel sistema carcerario israeliano. Dozzine di palestinesi uccisi, picchiati a morte o morti in seguito alla negazione di cure mediche.
L'Iran oggi ha ufficializzato la fine dell'accordo sul suo programma nucleare raggiunto 10 anni fa. È l'ultimo passaggio di una crisi che ha portato a un nuovo isolamento di Teheran e la scorsa estate anche agli attacchi di Israele e Stati Uniti sul territorio iraniano. Il servizio.
Il programma nucleare iraniano è controverso, si teme una sua deriva militare. Per questo motivo nel 2015 si era arrivati alla firma di un accordo, il JCPOA, che poneva seri limiti all'arricchimento dell'uranio nella Repubblica Islamica dell'Iran. Nel maggio 2018 il presidente statunitense Trump era però uscito dall'accordo con Teheran e l'Europa non era riuscita a starci dentro. Esattamente un anno dopo, nel maggio 2019, l'Iran aveva ripreso ad arricchire l'uranio oltre i limiti consentiti dall'accordo. E per questo motivo, recentemente, sono state imposte nuove sanzioni contro Teheran, il cosiddetto meccanismo snapback, sanzioni che le autorità iraniane ritengono illecite. Oggi il ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, ha mandato una lettera ai vertici delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza, una lettera di questo tenore. Oggi, 18 ottobre, la risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU è scaduta e pertanto tutte le disposizioni e le restrizioni dovrebbero essere annullate e il programma nucleare dell'Iran dovrebbe essere rimosso dall'ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza per essere trattato come quello di un qualsiasi altro stato non nucleare ai sensi del Trattato di non proliferazione. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Oggi il caso Ranucci, dopo la bomba che ha distrutto le auto del conduttore di Report della figlia davanti a casa loro a Pomezia, è diventato l'oggetto di un nuovo attacco della segretaria del PD, Elie Schlein, al governo e di una nuova reazione dura della presidente del Consiglio Meloni. Schlein, al congresso del PSA ad Amsterdam, ha denunciato il rischio per la libertà di stampa in Italia. Voglio solidarizzare con Ranucci, vittima di un attentato terribile, ha detto Schlein. La libertà e la democrazia sono a rischio quando l'estrema destra è al governo, ha continuato la segretaria PD. Meloni l'ha presa molto male, ha definito puro delirio quello di Schlein. Quello che è certo è che Sigfrido Ranucci e Report sono stati nel tempo oggetto di moltissimi attacchi e querele anche da parte di esponenti politici della destra italiana. Intanto scoppia il caso del Sole 24 Ore a proposito di libertà di stampa. Giorgia Meloni è stata intervistata, questa mattina è uscita l'intervista, ma non da parte di un giornalista della redazione, bensì di una giornalista esterna, e per questo il Sole è in sciopero. Giorgio Pogliotti è del CDR del Sole 24 Ore.
Oggi abbiamo deciso di continuare lo sciopero perché di fronte al nostro sciopero di ieri la direzione ha deciso ugualmente di fare uscire il giornale, cosa mai successa in 160 anni di storia del nostro giornale, ma anche poi nell'esperienza dei principali quotidiani italiani, tra cui appunto c'è il Sole 24 Ore. Oggi alle 3 abbiamo convocato un'assemblea e all'unanimità abbiamo deciso di scioperare oggi, quindi il giornale domani non lo troverete in edicola. All'origine di tutto però c'è la scelta della direzione di affidare ad una collaboratrice esterna l'intervista alla Presidente del Consiglio nel giorno della manovra. Ora, per il Sole 24 Ore la manovra è l'evento probabilmente più importante dell'anno. Ci lavoriamo da giorni, scaviamo, cerchiamo appunto di scavare quello che c'è dietro le singole misure, eccetera. Quindi il fatto che invece di ricorrere alle professionalità interne si sia deciso di ricorrere a una persona esterna, in virtù della sua vicinanza, diciamo, con il Presidente del Consiglio, l'abbiamo trovata una cosa molto grave. Vorremmo evitare che si arrivasse al punto in cui l'interlocutore a decidere da chi farsi intervistare, ritenendo di avere tutte le professionalità all'interno del nostro giornale in grado di fare le giuste domande, e quindi questa protesta appunto vuole un po' frenare il rischio di una deriva.
A Firenze c'è stato un corteo organizzato dai lavoratori della ex GKN 8000, le persone che hanno partecipato secondo il collettivo di fabbrica, della fabbrica di Campi Bisenzio, i cui operai sono ormai arrivati al settimo mese di disoccupazione dopo 15 mesi senza stipendio. Domani il presidio della ex GKN di Campi Bisenzio ospiterà invece una giornata di convergenza con le comunità energetiche, potenziali clienti del piano di industrializzazione. Il servizio è di Chiara Brilli, di Controradio.
Lottare per arrivare a fine mese e contro la fine del mondo, recitava uno dei tanti striscioni che hanno animato il corteo ex GKN, paradigmatico di una vertenza divenuta negli anni sociale e per un'alternativa non solo produttiva ed economica ma di sistema. In 10.000 hanno sfilato nella periferia nord di Firenze con partenza dal polo delle scienze sociali di Novoli, che sorge laddove fino agli anni 80 c'era la fabbrica Fiat, poi divenuta GKN e trasferita a Campi Bisenzio. Prendetevi la responsabilità della rabbia sociale. Le chiacchiere sono finite, ribadisce il collettivo, che richiama l'attenzione sullo stallo del percorso di reindustrializzazione della fabbrica, mentre gli ex dipendenti sono al settimo mese di disoccupazione. Siamo stanchi di questo muro di gomma, ripetono sempre più provati, ma con la forza di richiamare ancora in piazza migliaia di persone. Un serpentone a suon di musica e tamburi, con in testa gli operai, la società di mutuo soccorso SOMS Insorgiamo, che da sempre li sostiene, così come i giovani, tanti, presenza costante dai Fridays for Future, delle passate manifestazioni alle tante bandiere della Palestina, e poi il sindacalismo di base, le associazioni operaie arrivate da tutta Italia, ma soprattutto cittadine e cittadini al grido di siamo tutti GKN. E così, dopo 12 cortei convocati in 4 anni e complessivamente almeno 150.000 persone coinvolte, lo hanno rifatto, perché la lotta non si ferma, le domande attendono risposte e la fabbrica di essere riaperta.
Negli Stati Uniti questa è una grossa giornata di mobilitazione contro Trump, più di 2.500 manifestazioni e iniziative in tutto il paese. Gli organizzatori si aspettano milioni di persone. Noi andiamo in diretta a New York dalla nostra collaboratrice Marina Catucci. Buonasera Marina.
Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
Senti, chi c'è in piazza anzitutto?
C'è di tutto, ci sono giovani, ci sono persone meno giovani, ci sono neri, bianchi, c'è veramente tutta la società civile newyorkese in questo momento, tenendo presente anche che ci sono 5 cortei, uno per ogni quartiere di New York, e io sono quello più, in realtà, il più grande, che è quello di Manhattan.
Senti, a tuo parere qual è il significato di questa manifestazione, considerando anche che ce ne sono molte in tutto il paese?
Allora, il significato questo, anche delle domande che sto facendo in giro, è proprio un clamoroso, enorme, urlato no. No a tutto, no a questa amministrazione, no al giro di vita contro gli immigrati, no ai tagli alla sanità, no ai tagli alle libertà individuali. E c'è un grande timore, una grande paura che l'apparato democratico non regga. Tu mi chiedevi chi c'è in piazza, ti dicevo c'è qualsiasi cosa. Ed è impressionante vederlo di nuovo, perché una cosa così forte io non la vedevo dai tempi, diciamo, della guerra contro l'Iraq, che era stato un movimento che aveva messo insieme tantissime anime. Ecco, anche questo è un movimento che sta tenendo insieme molte anime diverse.
Grazie Marina Catucci, buon lavoro da New York. Andiamo all'Ucraina. L'Ucraina ha bisogno di un vero piano di pace, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, che come gli altri leader europei ha parlato con Zelensky dopo il viaggio del presidente ucraino negli Stati Uniti a Washington. Zelensky non ha ottenuto quello che voleva, i missili a lungo raggio per colpire il territorio russo, ma soprattutto si è trovato di fronte un Trump che sembrerebbe nuovamente pronto a fidarsi di Putin. Anche per questo in casa i suoi cittadini hanno ormai perso ogni fiducia nel processo diplomatico. Yana è una cittadina ucraina che vive a Kiev.
Per quanto riguarda la visita di Zelensky negli Stati Uniti, anche questi nuove vecchie idee di Trump non cambia niente. Si vede che Trump continua a dare la possibilità di Putin di attaccare l'Ucraina e quindi tutto continua. Non siamo molto fiduciosi della diplomazia, perché non ci sono sintomi che Putin vuole fermare la guerra, perché un nuovo incontro tipo Alaska, nelle ultime pubblicazioni nella stampa americana è stato scritto che anche questa volta Putin raccontava tutta questa storia lunga dei tempi di Kiev Rus, dei tempi di principe Rurik, per confermare la stessa idea che la nazione ucraina non esiste. Trump era molto arrabbiato di sentire tutta questa storia ancora una volta. Noi non ci crediamo che Putin ha cambiato le idee, davvero è pronto ai compromessi, è pronto a fermare la guerra sui territori che stanno controllando adesso.
In Perù è stato dichiarato lo stato di emergenza nella capitale Lima dopo le grandi proteste antigovernative scoppiate nei giorni scorsi. Una partecipata manifestazione indetta il 15 ottobre ha incontrato una violenta repressione della polizia e una persona, un rapper molto popolare, è stato ucciso. Le proteste, nate dalla spinta della generazione Z, si concentrano ora contro il neo comitato presidente José Berry, accusato di corruzione. Come si è arrivati fino a qui? Alberto De Belonde è un avvocato, ex parlamentare peruviano.
Il Perù in principio è un sistema presidenzialista di governo. Il Perù ha un sistema di governo presidenziale, ma negli ultimi anni il Congresso ha acquisito sempre più potere. Molti politici sono indagati per corruzione, per legami con la criminalità organizzata. Sotto la presidenza di Dina Boluarte, le leggi contro la criminalità organizzata sono state smantellate. Questo ha portato a un problema di sicurezza, lo si vede per le strade. Si è diffuso sempre di più il reato di estorsione. Le bande criminali chiedono a piccoli negozi, ristoranti, botteghe e anche a band musicali di pagare una somma settimanale in cambio della non violenza. E poi c'è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. 10 giorni fa una band di cumbia molto famosa qui, gli Agua Marina, hanno subito un attentato durante un concerto in pieno giorno. Si è scoperto che si erano rifiutati di pagare la quota. La risposta del governo è stata ridicola. La presidente ha detto: se ricevete una chiamata dalle bande criminali, non rispondete al telefono. L'indignazione è stata generale ed è stata convocata una manifestazione per il 15 ottobre. Allora il Congresso ha destituito la presidente Boluarte. Secondo la Costituzione la deve sostituire il presidente del Congresso, José Herri. Non è bastato perché il nuovo presidente è parte del problema. Ha votato a favore delle leggi che facilitano la criminalità organizzata. Quindi la manifestazione c'è stata lo stesso e la polizia ha reagito con eccessiva violenza.
Che è lo che suele passare in questa organizzazione.
Era l'ultima notizia alle 19:47 minuti. Le notizie ritornano alle 22:30. Buon ascolto.